Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo questi esercizi spirituali, come già vi immaginate o sapete, continuando la nostra lettura a singhiozzo del Vangelo secondo Matteo. A singhiozzo vuol dire un pezzetto alla volta. E cercherò di fare anche pezzetti brevi, perché la parola di Dio è una miniera, ogni parola ricca, ricchissima, se la vogliamo, quando l'ascoltiamo seriamente. Allora iniziamo con l'inizio del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. Questo è il terzo anno, quindi il terzo corso col Vangelo secondo Matteo. Iniziamo da 6:1, concluderemo col versetto del capitolo 7, col versetto 12. Quindi neanche un capitolo e mezzo, ma vedrete che sarà sufficiente e anche impegnativo. Allora, leggiamo i primi 4 versetti. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. A chi sta parlando Gesù? Sta parlando a quelli a cui aveva potuto dire: beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati i puri di cuore, beati i misericordiosi, eccetera, vi ricordate? Sono gli stessi a cui ha detto poco prima: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. E aveva detto loro anche l'ultima parola che aveva detto prima di queste parole: siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E la perfezione del Padre nostro l'aveva descritta quando descriveva l'amore del Padre che ama sia i cattivi che i buoni. Questa è la perfezione dell'amore del Padre. Siate perfetti, quindi vivete il suo stesso amore, amore perfetto, un amore che non si piega, che non cambia colore. Siate perfetti, in questo modo sarete figli del Padre vostro, in questo modo date gloria al Padre. Quelli che avevano ascoltato queste parole, adesso, ecco, Gesù li mette in guardia. State attenti. Perché? Cosa vuol dire questo mettere in guardia? Vuol dire che ci sono dei pericoli. E quando ci sono dei pericoli bisogna essere particolarmente attenti e vigilanti. Vigilanti su chi? Sugli altri? Forse anche. Ma Gesù, prima di tutto, state attenti a voi stessi, state attenti a non praticare la vostra giustizia, cioè a vivere tutto quello che Gesù aveva detto fino adesso. State attenti, perché potete anche farle tutte queste cose, ma in modo sbagliato. Bisogna stare attenti anche al modo con cui si amano, si compiono le opere dell'amore. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Cosa vuol dire praticare la giustizia? Chissà quante volte ve l'ho già detto negli anni scorsi, che la giustizia è, vive la giustizia chi è impegnato a compiere la volontà del Padre. Perché un uomo giusto è colui che sta al suo posto, al posto giusto. E il posto giusto dell'uomo è quello di essere ubbidiente a Dio. La giustizia è il compiere la volontà del Padre, la volontà di Dio. State attenti a non praticare la vostra giustizia. Quindi quello che aveva detto fin qui Gesù era amare i nemici, pregare per i persecutori, vivere un amore perfetto. È giustizia. State attenti a non farle in modo sbagliato. Ma la vostra giustizia era come dire, come dirà dopo, praticare la giustizia era diventato nella mente degli ebrei compiere le opere di giustizia. Quelle opere che sono obbedienza a Dio. Ed erano, si può dire, riassunte in tre punti, che venivano chiamati anche i tre pilastri che sostengono il mondo. E se manca uno di questi pilastri, il mondo fa patatrac. Allora tutti gli ebrei erano attenti a praticare le opere di giustizia, a compiere queste opere che erano la volontà di Dio. Gesù non si preoccupa di dire fatele queste opere, coraggio, non smettete di farle, non occorreva perché erano tutti impegnati. Erano tutti molto impegnati. Non aveva bisogno di raccomandarle. Venivano chiamate anche opere buone. Opere buone. Perché venivano chiamate opere buone? Perché se è fare la volontà di Dio, Dio è l'unico buono. Gesù l'ha anche detto una volta. Gesù è l'unico buono. Allora, se noi facciamo quello che lui dice, le opere che facciamo sono opere buone. Dobbiamo però fare attenzione anche noi, come avrebbero dovuto fare attenzione gli ebrei. Allora, queste opere buone non sono buone perché noi abbiamo buon cuore, ma perché sono volontà di Dio, perché sono obbedienza a Lui. Opere buone. Allora Gesù non ha bisogno di raccomandarle, ma sente di aver bisogno, e è molto forte questo bisogno, di dire, di insegnare come vanno vissute, come vanno esercitate e come non vanno esercitate. Perché si vede che Gesù si era accorto, forse già a Nazareth, probabilmente anche a Cafarnao, di sicuro a Gerusalemme, si era accorto che molti, non posso dire tutti, no, di sicuro, ma molti, compivano le opere di giustizia, ma in un modo strano, non più per dar gloria a Dio, ma per dar gloria a se stessi. E noi diciamo quindi per vana gloria, perché dar gloria a se stessi è vanità. E vanità vuol dire vuoto, niente, non serve a niente. Per vanagloria, per ambizione, per farsi vedere e farsi battere le mani, per farsi ammirare, per farsi notare. E trovavano anche il modo di giustificare questo atteggiamento, dicendo: ma io do buon esempio, e allora faccio vedere. Certo che uno dà buon esempio, ma se uno lo fa per farsi vedere, non è più buon esempio. E le persone semplici s'accorgono che c'è un trucco, s'accorgono che c'è falsità, che c'è menzogna. E allora non è più buon esempio. E Gesù raccomanda: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, per farvi vedere, per farvi applaudire, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro. Altrimenti non servono a niente, finisce tutto lì. E adesso Gesù queste opere di giustizia le passa in rassegna, tutte e tre. Comincia dalla prima, e noi questa mattina ci limitiamo alla prima, perché Gesù le passa in rassegna tutte e tre. Perché c'è bisogno di correggerle tutte e tre, di correggere il modo di viverle. Si vede che era così radicato in ogni momento, perché se uno compie una delle opere di Dio per farsi vedere, facilmente o quasi di sicuro questo atteggiamento ce l'ha anche per le altre. Quindi è una cosa che fa presto radicarsi dentro di noi, questo desiderio di farsi ammirare, di essere approvati, di essere visti, notati dagli altri. È facilissimo. Non occorre far grandi sforzi. E in ogni momento, per qualunque cosa facciamo. E allora Gesù ripete le stesse cose per tutte e tre, anche perché lui capisce che è importante, che è necessario correggere non le opere, ma il cuore di chi le compie. E inizia con quale di queste tre opere di giustizia? Inizia, strano forse direste voi, con l'elemosina. È tradotta così la parola, elemosina. Cosa significa elemosina? È una parola, almeno come è nel testo greco del Vangelo, è un qualche cosa che richiama l'amore per i miseri, la compassione, la misericordia, un atto d'amore, elemosina. Questo è il primo significato più profondo, un atto d'amore per gli altri, per le persone che si vedono bisognose di qualcosa. Dopo, pian piano, il significato della parola è stato ridotto, bisogna dire, perché è una riduzione, ridotto al significato del dono di un po' di denaro. Poco o tanto, non si sa, ma chi è che misura il poco e il tanto? Lo sapete da quella volta che Gesù ha visto la povera vedova. Lì Gesù ha un'altra misura, diversa da quelle che abbiamo noi, di quelli che fanno l'elemosina. Poco o tanto? Centesimi o euro interi? Di metallo o di carta? Elemosina è stata ridotta a intendere i centesimi alla fine. Quando uno parla di elemosina è facile che pensi a questo, ma è una riduzione. La parola richiama un atto d'amore. Gesù non, come ho detto già prima, non esorta a fare l'elemosina, perché non c'era bisogno, la facevano. Perché sapevano quello che dice la Scrittura. Apri generosamente, qui è il libro del Deuteronomio, al capitolo 15, apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. Oppure, nel libro di Tobia, Tobi che esorta il figlio, meglio praticare l'elemosina che accumulare oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Lo sapevano gli ebrei, quindi la facevano l'elemosina. Anzi, c'è un altro passo ancora nel libro di Daniele, questo interessantissimo. Sconta i tuoi peccati con l'elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti. Perché è interessantissimo questo? Perché è detto, Dio lo dice per bocca di Daniele, niente meno che a Nabucodonosor, non era un ebreo, era un pagano, che le aveva combinate, che voi non siete capaci di combinarle così grosse. Nabucodonosor, contro il popolo di Israele, è stato lui a deportarli, a portar via i tesori del Tempio. Quindi le sue iniquità erano davvero montagne, macigni grossi, eppure a lui Dio dice sconta i tuoi peccati con l'elemosina, le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti. Quindi anche le iniquità più grosse possono essere scontate con questa conversione a vedere i bisogni dei poveri e a venire incontro a loro, perché questo vuol dire mettere in pratica l'amore di Dio, vuol dire essere già dalla parte di Dio. Queste parole ci fanno bene anche a noi sentirle e ripetercele. Se Gesù parlasse adesso, parla anche adesso, a noi basterebbe che ci dica di stare attenti a come fare l'elemosina, o dovrebbe anche esortarci a farla l'elemosina. Ci esorterebbe anche a questo, perché se elemosina vuol dire atti d'amore al fratello bisognoso, dobbiamo sempre avere gli occhi aperti per vedere le fragilità del fratello, le cose di cui lui non è capace. Chissà quanti fratelli, quante persone, quanti uomini ci sono attorno a noi che hanno bisogno, non di soldi forse non muoiono di fame, quelli sono lontani, ma ci sono anche quelli pronti ad accogliere la nostra elemosina. Ma attorno a noi troviamo persone che hanno bisogno di essere amati. E l'amore con cosa comincia? Con l'ascolto. Quante persone hanno bisogno di essere ascoltate? E voi ogni tanto vi sentite dire che ci sono persone che pur di essere ascoltate pagano un tot all'ora quelli che li ascoltano. Pur di essere ascoltati pagano. Però quanto vale l'ascolto pagato? Uno rimane sempre, non si accorge di essere amato perché ha pagato quell'amore, non è amore. Quindi c'è bisogno enorme attorno a noi di ascoltare, di fare questa elemosina. Ascoltare cosa vuol dire? Non ascoltare per brontolare, non ascoltare per rimproverare. Ascoltare per apprezzare quel poco di buono, di bello, di sano e di santo che c'è, che in tutti c'è qualche cosa. E se tu lo apprezzi, quella persona viene incoraggiata. Se tu ascolti, è segno che sei pronto ad accettare il suo amore, anche se è limitato, anche se è fragile. Fare l'elemosina vuol dire non guardare a te stesso, non chiudere gli occhi, apri gli orecchi alla persona che ha bisogno di esprimersi, di donarsi, di dire. Quindi mai chiudere gli occhi, neanche quando preghi. Non per nulla Gesù parla di questa opera dell'elemosina prima di parlare dell'altra opera della preghiera. Ma Gesù arriva adesso al dunque. Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te. Certamente Gesù aveva sentito anche dai rabbini qualche insegnamento in questa direzione. Perché c'era stato anni prima un rabbino che aveva detto addirittura, pensa, ha avuto il coraggio di dire addirittura, chi fa l'elemosina in segreto è più grande del nostro maestro Mosè. Chi fa l'elemosina in segreto è più grande del nostro maestro Mosè. E questo insegnamento lo ripeteva qualche rabbino. Poi se lo vivevano è un'altra cosa, perché non è facile. E Gesù ha da dire proprio così: quando fa l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno per davvero gli ipocriti, cioè i commedianti, gli attori, nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente, perché suonavano la tromba davanti a sé. Allora, per capire questo passaggio, bisogna sapere che le opere di giustizia venivano praticate in modo particolare durante le feste. Le feste duravano una settimana, la festa di Pasqua, di Pentecoste, la festa delle capanne, la festa delle luminarie del Tempio in dicembre. Duravano una settimana. E come cominciava la festa? Col suono del corno e della tromba. Tutti sentivano, adesso inizia la festa. E allora Tutti correvano, mentre suonava ancora la tromba, a compiere la prima opera di giustizia, a fare l'elemosina ai poveri. Mentre suonava la tromba, così tutti vedevano, sapevano, guardavano, ecco. Questo è l'inizio. Dopo questo ha creato l'abitudine, facilissimo. Quando faccio l'elemosina, se non suono la tromba, la faccio suonare io, così tutti vedono e mi possono vedere e mi possono ammirare. E allora Gesù, tu, per carità, non suonare la tromba. Vivi proprio quell'insegnamento del rabbino che adesso te lo ripeto, perché se fai così, la tua elemosina è finita lì, non ricevi ricompensa, cioè non viene, non può essere apprezzata da Dio. Anche se è un'opera di giustizia, un'obbedienza a Lui, ma Lui non la può apprezzare. Lui non la può, come dire, non te la può più premiare. Hai già ricevuto la ricompensa. Il tuo amore non sbandierarlo. La tua carità non sia la carità delle galline. Sapete com'è la carità delle galline? Le galline la mattina cosa fanno? L'uovo. Che dono grande che fanno. Fanno un dono grande. Ma appena fatto, cominciano a cantare, a dire a tutto il pollaio e anche a quelli che sono fuori che loro hanno fatto la carità di un uovo buono, caldo e prezioso, ricco di vitamine e di non so cosa. La carità delle galline è quello che tu fai un'opera buona e vai a sbandierarlo. Gesù raccomanda, la carità non deve essere quella delle galline. Mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Cosa vuol dire? Tienila nascosta la tua carità, che non si accorga neanche colui che viene beneficato. Che colui che è beneficato, non sappia che sei stato tu. Non se ne accorga, così dirà grazie a Dio. E Dio che si sente ringraziato penserà, come mai? Ah, allora lo premio questo, che ha fatto sì che io venga ringraziato e lodato e riconosciuto. Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Perché la tua elemosina resti nel segreto, non la vede nessuno, così la vede solo colui che nel segreto vede. Chi è che vede nel segreto? Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, dice il Salmo 139. E la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Quindi quello che io faccio di nascosto non è di nascosto. È fatto nel giorno più splendido. Il Padre vede. E vede e apprezza. E se può apprezzare solo Lui, deve dire, beh, questo sono solo io che posso ricompensare. E allora chi compie l'elemosina nel segreto riceve la ricompensa dal Padre. Fare nel segreto cosa vuol dire? È un atto di fede meravigliosa. Vuol dire credere all'esistenza di Dio, credere al suo amore. Credere che Lui è Padre, che io non sono nascosto a Lui, che Lui è attento a me. Altrimenti, se io lo faccio per farmi vedere, invece che atto d'amore, diventa atto di egoismo e dei peggiori. L'aveva detto il profeta Isaia, capitolo 64, 5, come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Panno immondo i nostri atti di giustizia, perché se li compiamo per egoismo, per farci vedere, o li compiamo per poter dire io sono a posto, io sono bravo, io ho fatto il mio dovere, non è più amore, è egoismo, è guardare se stessi. Sono i nostri atti di giustizia, sono panno immondo. Questo è Isaia che lo dice. E allora il Padre non mi può dare nessuna ricompensa, non può premiarmi per il mio egoismo. Quale sarà il premio, la ricompensa che dà il Padre? Gesù non lo dice, almeno qui non lo dice. Ci fidiamo, la dà la ricompensa, ci fidiamo. Ma se noi guardiamo alla nostra esperienza, quelle volte che l'abbiamo fatto, il nostro amore l'abbiamo eseguito di nascosto, abbiamo ricevuto gioia, abbiamo ricevuto una nuova generosità, abbiamo ricevuto un po' di consolazione e molto di più. Ma forse vedremo alla fine, alla terza opera di giustizia, quale può essere la ricompensa che dà il Padre. E se per caso mi dimenticherò di dirvelo, ricordatemelo. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Sta pur sicuro che ti ricompensa. Anche se tu non t'accorgi, Lui ti ricompensa, perché il Padre non occorre insegnargli nulla. La ricompensa ce la dà, più grande di quello che ci aspettiamo. Non ci aspettiamo niente, che lo facciamo con amore, perché se ci aspettassimo qualcosa sarebbe di nuovo egoismo. Allora quel che facciamo con amore puro, perfetto, senza aspettarci niente. Ma il Padre è Padre. Sia lodato Gesù Cristo.